Terminiamo quello che riguarda l'induzione dell'autovadia e di quello che può essere quello che si sa attualmente di questo processo, e poi inizieremo la discussione sulla regolazione della migrazione cellulare. Abbiamo visto la settimana scorsa che l'induzione dell'autofagia spesso passa dall'inibizione di mTOR, che è il primo passaggio nella regolazione delle molecole che prendono questi nomi riferiti alla nomenclatura nel lievito, che si chiamano ATG, e ATG sta per autofagia, fondamentalmente, con questi numeri. Esistono in alcuni casi omologi, molecole omologhe nei mammiferi, in alcuni casi non sono nemmeno ancora state identificate gli equivalenti nei mammiferi. Abbiamo visto mTOR è una serina treonina chinasi, e l'inibizione di mTOR permette l'attivazione di questo gruppo di molecole che saranno importanti per reclutare anche Belkin-1 e portare all'attivazione di un'attività enzimatica che riguarda la fosforilazione in posizione 3 dei fosfati di linositidi. In questo caso la fosforilazione in posizione 3 dei fosfati di linositidi è importante sia a livello della membrana plasmatica per portare all'irregolazione che normalmente mantengono attive mTOR. In assenza di questi stimoli, mTOR non essendo più attivo, avremmo l'induzione o possiamo avere l'induzione dell'autofagia. Si differenziano quelle di classe 1 e quelle di classe 3 anche in funzione della loro localizzazione, quelle di classe 3 associate alla membrana del reticolo endoplasmatico. Oppure vedremo comunque come è una possibilità anche in questo caso di shuttling tra diversi elementi di membrana. Questo in realtà si parla di enucleazione di una prima vescicola, una specie di precursore di quello che sarà l'autofagosoma, e c'è molta discussione sulle origini di questo precursore, di questa vescicola precursore. Sappiamo che appunto associa queste molecole, che esistono tra le molecole che portano a queste regolazioni alcuni elementi che fanno parte della famiglia delle molecole BCL, contengono domini, tipo questi domini BH tipici delle molecole della famiglia, cioè pro e antiapoptotiche, e dunque la regolazione tra apoptosi e autofagia è un equilibrio, potremmo dire, sottile dovuto alle attivazioni di queste molecole, che può portare a volte o a un sistema in alternativa all'altro, autofagia in alternativa all'apoptosi, oppure a un'attivazione concertata, cioè assieme, dei due meccanismi. Quello che vedremo oggi riguarda questo aspetto di elongazione anche di questa vescicola iniziale, di questo fagoforo primordiale, potremmo dire, che deve crescere e poi inglobare il materiale da isolare e poi da portare verso i lisosomi. Vi ricordate, possono esserci tra i materiali che vengono inglobati, avevamo visto l'altra volta, addirittura frammenti anche del reticolo endoplasmatico stesso, possono esserci anche mitocondri, possono esserci frammenti del Golgi, possono essere anche strutture, associazioni di proteine che vengono inglobate perché sono nella frazione citosolica. In questi meccanismi che passano attraverso, diciamo, che portano a questa fase di elongazione, c'è una regolazione abbastanza particolare che prevede una fase di coniugazione, cioè una fase in cui proteine indipendenti vengono legate covalentemente. E questo fa sì che questo principio, diciamo, di coniugazione è simile a quello che si osserva nel caso dell'ubiquitinazione, in cui anche questo è un esempio in cui avviene una reazione tale per cui porta a un legame covalente tra residui di ubiquitina e proteine che vengono ubiquitinate. Beh, in questo caso si parla appunto dell'associazione tra ATG5 e ATG12 che dopo sono legate covalentemente, perciò non è un'associazione, un'interazione basata su delle cariche, su delle complementarità strutturali, ma un vero e proprio legame covalente. E dunque esistono delle proteine che sono state chiamate come E1-like e E2-like, perché questa nomenclatura E1 e E2 sono quelli che sono gli enzimi dell'ubiquitinazione e si trovano meccanismi molto simili. Non vado oltre perché l'ubiquitinazione la farete venerdì, però volevo attirare la vostra attenzione sul fatto che sono modifiche molto particolari appunto di coniugazione. Perciò questo è quello che lega ATG5 e ATG12. Poi ci sono c'è una seconda tipologia di coniugazione che riguarda invece la famosa ATG8 e LC3, che vi ricordate essere la prima molecola di cui avevamo parlato, perché serve a mettere in evidenza proprio la formazione di queste vescicole di autofagia e dà la tipica marcatura punteggiata quando è innescato il processo di autofagia. Beh, anche ATG8 subisce un evento di coniugazione, ma questa volta con la fosfatidiletanolamina, perciò con fosfolipidi di membrana. Questo è rappresentato qua sotto, LC3 è nei mammiferi, ATG8 nel lievito, d'accordo? È il doppio nome, potremmo dire, di questa molecola. Sotto l'effetto di questi altri enzimi di coniugazione, questo porta ad avere proprio il legame covalente dell'LC3 ai fosfatidiletanolamina. Perciò la membrana del fagofforo contiene, cioè quando vediamo che la marcatura diventa cioè fa dei puntini insomma all'interno della cellula, è perché l'LC3 è stato coniugato covalentemente alla fosfatidiletanolamina. Perciò non è di nuovo un'associazione come siamo abituati a vederlo, non lo so, tra quello che potrebbero essere i fosfatidili inositidi fosforilati in posizione 3 e un dominio pH, che poteva essere una, visto la forte proporzione di fosfatidili inositidi fosforilati in posizione 3, una possibilità poteva essere questo, che quello porta ad avere dei domini pH, dei fosfatidili fosforilati in posizione 3 riconosciuti da proteine che hanno i domini pH, ok? Vi ricordate questo? Ma non è questo il caso. Il caso in questo caso è la coniugazione, cioè il legame covalente che viene realizzato e che aggancia l'LC3 ha un fosfolipide di membrana che è la fosfatidile etanolamina. Perciò questo è quello che rappresenta questo schema, che vuol dire proprio un legame covalente alla testa polare della fosfatidile etanolamina legata all'LC3. In effetti è quello che dicevamo prima, da questa marcatura tipica in cui c'è il reclutamento presso l'autofagosoma, e questo da una marcatura puntuata. E lo stesso è stato fatto anche con le proteine di fusione. Noi abbiamo discusso la settimana scorsa l'omologia tra Beclin 1 e le molecole BCL, con il famoso dominio BH3, la possibilità di interagire direttamente con BCL2 o BCLX, ok, e Beclin 1, e questo sposta in pratica anche altri equilibri che possono avere queste molecole, che sono antiapoptotiche. E dunque Beclin 1 è una molecola che può regolare sia l'autofagia attraverso le interazioni con VPS34 e la regolazione dell'attività PI3 kinase, oppure regolare l'entrata in apoptosi, perché può interagire con BCL2. Non è l'unico, di nuovo, punto di incontro tra autofagia e apoptosi. Un altro punto di incrocio è rappresentato dalla TG5. Quello che abbiamo descritto qua essere una molecola che può andare incontro a questa coniugazione legando la TG12. Allora, questo ATG5 è un'altra molecola che è in grado di interagire con BCL2. In effetti rappresenta anche in questo caso un punto di incrocio tra regolazione dell'autofagia e regolazione dell'apoptosi. In pratica, se noi abbiamo in assenza di, cioè ATG5 è una molecola che può andare incontro a un taglio proteolitico, può essere tagliata da una proteasi. Quando ATG5 è sotto forma full length, cioè sulla lunghezza totale, è la forma coinvolta nella regolazione dell'autofagia, è la forma che può andare incontro a coniugazione. Perciò ATG5 completa è la forma che può essere coniugata e dunque regolare positivamente l'autofagia. Se e corrisponde a quello che noi abbiamo descritto qua, ok? E porta la cellula verso l'autofagia. Se invece sotto l'effetto di proteasi della famiglia della calpaina c'è una proteolisi di ATG5, viene tagliata, la forma più corta è in grado di interagire con le molecole antiapoptotiche poste alla superficie dei mitocondri e in questo caso di indurre l'apoptosi, cioè si comporta come le molecole proapoptotiche che interagiscono con quelle antiapoptotiche. In effetti, se noi abbiamo la presenza di BCLX, le antiapoptotiche, che sia BCL2 che sia BCLX, sono antiapoptotiche. Le antiapoptotiche impediscono l'entrata in apoptosi, d'accordo? Se BCLX è in grado di inibire anche l'attività delle proapoptotiche, vuol dire che noi non andiamo incontro a apoptosi. Se però c'è la presenza della TG5 tagliata dalla calpaina, questa forma tronca, questa forma più corta, interagendo con BCLX, favorisce l'entrata in apoptosi, favorisce l'attivazione della caspasa 9, della 9, della 3, vi ricordate quello che avevamo visto nel corso del secondo anno, le antiapoptotiche sequestrano cofattore della caspasi 9, tipo APAF1, e la permeabilità della membrana mitocondriale tale per cui il citocroma C funziona nello spazio intermembranare come accettatore di elettrone, trasporto elettronico, sintesi di ATP. Se abbiamo un segnale proapoptotico, questo equilibrio viene spostato e questo porterà a un cambiamento della permeabilità della membrana esterna mitocondriale, al rilascio del citocroma C e porta a liberare APAF1, che è un coattivatore della caspasi 9, che è la prima della catena delle caspasi attraverso l'attivazione a livello mitocondriale, perché poi c'è la caspase 8, che è quella invece attivata dai recettori di morte. Ok? ATG5 nella sua forma tagliata, interagendo con le molecole antiapoptotiche, favorisce l'apoptosi. Ok? Perciò ATG5 è una proteina dell'autofagia che, se viene tagliata, si lega a BCLX e porta all'apoptosi. Anche uno dei motivi per i quali in alcuni casi possiamo anche vedere assieme, e sarà il bilanciamento tra i diversi pool, la forma integra regola l'autofagia, la forma tagliata l'apoptosi. Se torniamo a quello che stavamo discutendo nella formazione del fagoforo, cioè questa fase iniziale che deve innescare poi il meccanismo dell'autofagia, avevamo descritto come le fasi iniziali ci hanno portato ad attivare questo insieme che è un'attività PI3 kinase poi alla fine della fiere. In effetti favorisce, questi sono i fosfatidili. Il fosfatidilinositoro favorisce la formazione del fosfatidilinositoro 3-fosfato e la nucleazione dunque vescicolare del fagoforo. Se abbiamo una regolazione attraverso BCL2, l'altro aspetto è che abbiamo detto prima ATG5 è in grado di fare il switch e di portare verso l'apoptosi. Il sistema è quasi reversibile in quanto le famiglie di molecole BCL, in particolare BCL2, partecipa a sua volta a quello che può essere una regolazione dell'autofagia. Perché questo? Perché sappiamo che se abbiamo BCL2, che è presente e attraverso Bax, o se non funziona più a dovere, non inibisce più Bax, a questo punto andiamo verso l'apoptosi. La stessa BCL2, avevamo detto, è in grado di interagire con Beclin-1, questo l'abbiamo visto venerdì scorso, e in effetti quando interagisce con Beclin-1 impedisce questa reazione e dunque la formazione del fagofforo. Perciò BCL2 è in grado di inibire l'apoptosi e di inibire la formazione del fagofforo interagendo con Beclin 1. ATG5 è in grado di aumentare l'autofagia, è in grado di aumentare l'apoptosi. Ok? Perciò, alla fine i conti tornano, potremmo avere, ed è per quello che i due fenomeni sono spesso molto legati, sono spesso molto vicini uno all'altro e possono appunto essere regolati a vicenda, perché le stesse molecole partecipano a questo tipo di regolazione. Abbiamo detto ATG5 può subire un taglio proteolitico oppure può essere coinvolto in una reazione di legame covalente, cioè di coniugazione, con un'altra molecola ATG, ed è quello che è rappresentato su questo schema. Questo è ATG5 integra e ATG5 può essere coniugata, legame covalente, con ATG12. Oppure può andare incontro a taglio proteolitico e a questo punto interagire con BCLX. In assenza della forma tronca di ATG5, BCLX ci protegge dall'apoptosi. In presenza della forma tronca di ATG5, ATG5 tronca, interagendo con BCLX, promuove l'entrata in apoptosi. Ok? Dall'altra parte abbiamo la coniugazione di ATG5 con ATG12. Questo può entrare a far parte e a promuovere la formazione dell'autofagosoma, ma può anche entrare ad attivare direttamente FAD, e FAD sono i recettori di morte. Attraverso l'attivazione diretta dei recettori di morte può anche indurre una forma di morte per autofagia. Vi ricordate quando c'erano tutti gli schemi che avevamo visto? Potevamo avere l'autofagia come un meccanismo di sopravvivenza, che era anche quello che avevamo descritto nel lavoro che abbiamo visto assieme. E questo si realizza soprattutto se c'è qualcosa che inibisce la morte per apoptosi. Oppure l'autofagia può anche essere un modo con un altro tipo di morte cellulare programmata. Con programmata si intende un'azione, cioè una parte attiva della cellula che richiede l'attivazione, la sintesi e l'attivazione di proteine e di enzimi specifici. Perciò questo rientra. La morte cellulare programmata per autofagia si differenzia e viene a volte chiamata il secondo tipo, per differenziare della morte cellulare per apoptosi. In particolare questo è stato osservato in modelli cellulari in seguito all'attivazione con l'interferone gamma e di avere l'induzione di una morte cellulare che, pure passando attraverso il recettore di morte, non porta a tipicamente la cascata di attivazione delle caspasi, ma porta alla morte per autofagia, per autodistruzione della cellula stessa, che finisce per non più utilizzare i nutrienti esterni, ma autodemolire le sue stesse molecole. Questo è lo schema che poi, appunto, solo per fare il legame con quello che è l'analogia con l'ubiquitinazione delle molecole. Voi sapete che l'ubiquitinazione è un modo per portare le proteine verso la degradazione. vengono ubiquitinate, ad esempio, le molecole che non sono state ripiegate a dovere, quelle che è un modo per, in pratica, sono i pezzi malformati durante il processo di produzione, come potrebbe essere in un'industria, quelli che sono i pezzi falliti, e nella cellula i pezzi falliti sono quelli che non hanno alla fine il loro folding funzionale. Queste vengono riconosciute, queste proteine, ubiquitinate e portate verso i meccanismi di degradazione, in particolare quello che prende il nome di proteosoma. Cioè il proteosoma è un'associazione, di nuovo, di proteine a formare una struttura sovramolecolare che contiene le proteasi che poi portano alla degradazione. Vedrete con le prossime lezioni che in realtà l'ubiquitina è anche, cioè c'è molta attenzione in questo momento su questo, potrei dire a mio avviso in questo momento i due temi caldi in questo campo sono proprio l'autofagia, che ha ricevuto veramente una forte attenzione negli ultimi anni, e l'ubiquitinazione. Perché questi sistemi sembravano, erano stati scoperti tanto tempo fa, però lasciati un po' da parte, come una specie di struttura, cioè cosa di default della cellula. Potremmo dire di nuovo è sociologia, no? Cioè con i problemi che abbiamo in questo momento con i rifiuti, che a livello sociale sta diventando un problema molto importante. Si vede che le cellule hanno dovuto affrontare questo problema prima di noi, e che l'aspetto di gestione, turnover, e dei meccanismi che vengono utilizzati come marcatura o possibile per la degradazione sono anche meccanismi che possono invece essere comunque di comunicazione e di regolazione, non solo per la degradazione delle proteine nel caso dell'ubiquitinazione. Perciò adesso si definiscono diverse tipologie di ubiquitinazione, alcune delle quali sono veramente per portare verso la degradazione, altre che sono dei meccanismi della comunicazione cellulare a tutti gli effetti. Come l'autofagia, si pensava fosse sì un meccanismo di degradazione cellulare interno e basta, adesso sembra essere molto più partecipe di nuovo alle regolazioni cellulari di quanto si pensasse inizialmente. Questo per essere ben chiaro che si parla appunto di interazione di legami covalente che portano alla formazione di complessi multimerici, e dunque gli enzimi che regolano questo passaggio, ci sono i passaggi intermedi, una forma di attivazione potremmo dire di ATG12 che poi in fine dei conti finisce per essere collegato stabilmente alla TG5. Perciò questi sono dei due enzimi intermedi che portano al risultato della coniugazione tra TG12 e ATG5, e ATG7 ha quest'altra peculiarità di poter legare la TG8 a una TG3 e poi alla fosfatidiletanolamina, quello che dicevo prima. Questo vuol dire che a questo punto la nostra famosa marcatura di questi fagofori è un po' di più di un'associazione delle LC3 con i fagofori, perché è proprio un legame covalente ai fosfolipidi di membrana di questo fagoforo che si sta producendo. E questo appunto è il parallelo con l'ubiquitinazione, perciò i meccanismi, diciamo, sono molto molto simili. Una volta che noi dobbiamo far crescere questo fagoforo iniziale, cioè perché un conto è l'enucleazione di questo elemento di membrana, e due, deve crescere, e deve crescere praticamente attorno a quello che deve isolare e deve portare ad eliminazione dopo fusione con i lisosomi. Allora, questo avviene attraverso più aspetti regolativi, alcuni dei quali abbiamo già parlato, e vedremo come l'aggiunta è importante, l'aggiunta di ulteriori elementi di membrane. Di cosa abbiamo già parlato? Abbiamo già parlato, qua si dovrebbe leggere a TG8, con la PI3 kinase, e questo porta questi altre vescicole fagofori neoformati che contengono questa molecola di fosfati di etanolamina legata alla TG8, per quello che vi dicevo, qua c'è un errore perché hanno scritto a TG9, ma in realtà dovrebbe essere letto, la rappresentazione grafica è questa, no? Quello che rappresenta la coda, rappresenta il fosfolipide di membrana, con la testa che alla fosfatidile etanolamina è stata coniugata stabilmente la TG8, quello di cui abbiamo parlato prima. Perciò questo è il fagoforo, la TG8 legata all'etanolamina, e un altro di questi complessi fatti tra ATG12, ATG5 e ATG16. ATG5, vi ricordate quello che abbiamo detto, poteva subire o meno il taglio proteolitico, quando è nella forma integra si lega al fagofono. È coniugata stabilmente all'ATG12 e poi al 16. Perciò questo è quello che abbiamo appena descritto attraverso questi fenomeni di coniugazione che ricordano l'ubiquitinazione. Queste vescicole, che sono i fagofori, questi elementi iniziali, si fondono fra di loro a far crescere quello che diventerà poi dopo l'autofagosoma. Esistono però altri meccanismi di regolazione. Qua su abbiamo già parlato del V34 e la TG6, in effetti dopo devo averlo scritto, è a TG6 nel lievito e Becklin 1 nei mammiferi. Perciò questo è Becklin 1, V34 e l'insieme dell'attività PI3 kinase che ci porterà ad avere anche in questo caso i fosfatidili inositidi fosforilati in posizione 3. Questa è la nomenclatura, ok? Fosfatidili inositidi in posizione 3. Allora, se mettiamo il tutto assieme, vuol dire che abbiamo un elemento di membrana che cresce per l'apporto da parte di vescicole iniziali che sono il fagofforo. Vedremo che esiste anche un altro meccanismo che aiuta a portare elementi di membrana. Vedete qua che avremo questa punteggiatura quando si va a fare un'immunoistochimica oppure si utilizza la TG8 sotto forma di proteina di fusione con la GFP, perché dal fagofforo viene trasportata, viene la fusione, fa crescere quello che diventa poi dopo l'autofagosoma. Qua, vi ricordate, avevamo detto, la TG8 rimane dentro al fagofforo, all'autofagosoma, mentre le proteine che sono associate all'esterno invece verranno dissociate. C'è il coating, un po' in analogia a quello che può essere, che magari conoscete di più, è il coating delle vescicole di endocitosi. Ok? Che poi dopo, in effetti ci sono delle omologie con questi sistemi, perché poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere, gestire elementi di membrana che tra l'altro devono avere una certa forma e devono poi dopo, perciò aiuta a far prendere la forma e a far crescere. Però dopo cosa dovrà fare questo autofagosoma? Fondersi con la membrana lisosomiale. Se avesse ancora il coating, quello sarebbe un impedimento ad avere la fusione con la membrana lisosomale. Perciò ci sarà questa fase in cui molecole associate verranno eliminate. Ma il nostro ATG8 non è una molecola associata, è una molecola coniugata ai fosfati di l'etanolamina. Okay? E un primo tempo, quando si forma, quando c'è questa fase di elongazione, vedete che qua è rappresentata ed è rappresentata su tutti e due i lati, sia all'interno che all'esterno. In effetti sul lato esterno, quando sarà finito l'autofagosoma, si sarà richiuso, le altre proteine si potranno sganciare, ma l'ATG8, per poter non più essere presente nella superficie esterna, cosa dovrà succedere? No, deve avere anche, cioè c'è una, non fa il flip-flop, quello che fa è un taglio proteolitico, perciò è stato coniugato stabilmente e dopo c'è il taglio proteolitico che lo libera dal fosfatidile etanolamina. Quassù abbiamo la nostra attività PI3 kinase di classe 3, ci fosforila i fosfatidili inositidi. Perciò cominciamo a avere un po' più di elementi e facciamo crescere il nostro fagosforo sempre di più fino e poi dovrà abbracciare il materiale che deve eliminare. Poi c'è questa zona qua. Questa zona qua riguarda ATG9. Allora, ATG9 è una delle poche molecole di questa famiglia che è una proteina transmembranare ed è una proteina transmembranare con 6 passi transmembranari. E 6 passi transmembranari vuol dire che ha N e C terminali sullo stesso lato e l'N e il C terminali sono sul lato citosolico. Perciò passa 6 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perciò se sono partita che era sul lato citosolico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anche il C terminale è citosolico. Perciò trova le due code che sono sul lato citosolico. E questo che è il sito, così chiamato in modo non tanto definito, il sito periferico che fornirà sia la TG9 sia in realtà dell'elemento di costruzione, cioè degli elementi di membrana. Dobbiamo far crescere questo fagosforo. Lo facciamo crescere sia attraverso queste vescicole di enucleazione che portano anche molecole molto particolari come questo ATG8 di cui parlavamo prima e in parte anche il complesso con l'ATG5. Perciò l'apporto di membrana per far crescere questo è dovuto sia a questa forma particolare che anche può essere un'estrusione stessa della membrana del reticolo endoplasmatico, come avevamo visto venerdì scorso, questa parte in rosso. Ed è, ha una consistenza particolare e poco contenuto. È una parte, come dire, una membrana molto specializzata. È una vescicola che contiene proprio queste molecole molto particolari e va a fondersi si fondono fra di loro, ma non è l'unico apporto di membrana. Il secondo apporto di membrana è dovuto al shuttling regolato in particolare da TG9, che tra l'altro cicla. Qua sarebbe, non si capisce se torna indietro e se è solo in questa direzione come indicato su questo schema, oppure se ha anche la possibilità di essere riportato verso la zona periferica e poi di nuovo messo in, presso l'autofagosoma. Questa TG9, abbiamo detto, è una proteina di membrana che passa 6 volte attraverso il doppio strato fosfolipidico NC-terminale verso il lato citosolico. Questo ATG9 sarà anche lì importante per quelle che sono le regolazioni ulteriori, cioè partecipa in questo modulo assieme a queste altre molecole che riguardano sia l'attività PI3 kinase, perciò i fosfati di linositidi fosforilati in posizione 3, l'ATG2, l'ATG9, il reclutamento dell'1 e del 13, perciò portiamo ad avere sempre di più questa caratteristica dell'autofagosoma, dove sempre di più ci sono fosfolipidi, fosfati di linositidi fosforilati in posizione 3, quelle che saranno le molecole che sono associate con la TG8, i fosfati di retinoamina con la TG8, la TG9 viene trasportato da quello che viene chiamato il sito periferico. Il sito periferico nel lievito, si è visto, poteva essere anche la membrana mitocondriale esterna. Nei mammiferi finora quello non è ancora stato riscontrato. Mi sembra che l'apporto periferico di questi elementi di membrana siano essenzialmente il reticolo endoplasmatico e il Golgi. Perciò la TG9 cicla tra il fagoforo, l'assemblaggio, questo che viene chiamato PAS, fagoforo assembly, sito di assemblaggio del fagoforo, ok? Questo sito di assemblaggio del fagoforo recupera queste vescicole più altri elementi di membrana che provengono dal reticolo endoplasmatico, dal Golgi, eventualmente dai mitocondri. Perciò, e questo dovrebbe portare ad avere un elemento, diciamo, di crescita del fagoforo stesso. Perché è importante che sia una molecola transmembranare? Perché questa molecola transmembranare in realtà ha la capacità di autointerazione. Perciò se noi abbiamo delle vescicole o vicinanza di elementi di membrana che contengono la TG9 vicino a un altro che contiene la TG9, questo favorisce l'interazione. Chi dice favorisce l'interazione? L'avvicinamento e il fatto che le due membrane si fondono. Un po' come fanno le molecole SNER, le V-SNER e le T-SNER, quando c'è la fusione delle vescicole di esocitosi con la membrana plasmatica. Okay? La fusione delle vescicole con un altro elemento di membrana è dovuto a un avvicinamento tale per cui i doppi strati fosfolipidici si riassociano assieme. Perciò ci va questa forzatura, d'accordo, di avvicinamento di elementi di membrana che altrimenti non aderiscono in modo spontaneo perché spesso anche per repulsione delle cariche stesse, se sono dello stesso segno. In questo modo l'interazione tra l'NLC terminale di questa proteina che è passata attraverso elementi di membrana che si possono riconoscere fra di loro, favorisce la fusione e la crescita del fagoforo. E questo appunto viene attribuito come una possibilità appunto di aggiunta di ulteriori elementi di membrana, e una delle spiegazioni nel fatto che la TG9 sia particolarmente importante, questo è dovuto appunto al fatto che la TG9 forma oligomeri, riesce a interagire uno con l'altro. Questo è invece, vi dicevo, nel lievito, in cui c'è questo scambio di elementi, compresi elementi di membrana. Non ho detto si formano vescicole da membrana del reticolo endoplasmatico che vanno a fondersi con il fagoforo, ma si vedono delle doppie marcature che fanno sì che la TG9, ad esempio, si trova a livello mitocondriale e dall'altra parte su fagoforo in formazione. Perciò è possibile che o ci sia avvicinamento della membrana in modo tale da essere dei punti di contatto. Questo è un altro elemento importante. Noi siamo abituati a vedere le cose molto separate. E uno vede mitocondri da un lato, reticolo endoplasmatico dall'altro, Golgi, e poi delle vescicole che passano. La membrana plasmatica stessa cosa, lontana per conto suo, e dunque i trasporti è tutto attraverso le vescicole. Qualcuno comincia a interrogarsi su quello e a pensare che si possa avere scambio di molecole per avvicinamento di strutture membranarie senza che ci sia la formazione di vescicole intermedie. Come si può immaginare, ci sono le flipasi che fanno fare il flip-flop ai fosfolipidi di membrane da un lato all'altro. Non è da escludere, ci possiano essere dei meccanismi di trasporto, di interazione, che strappano molecole di un elemento di membrana e direttamente lo fanno acquisire dall'altra parte. Oppure che ci sia localmente, come, non lo so, una specie di ricombinazione delle membrane, analogamente a quanto possiamo immaginare la ricombinazione genica. Probabilmente c'è di più di solo dei trasporti di vescicole. Come per molto tempo si diceva, per esosomi, niente, sono loro isolati e non c'è di nuovo scambio di materiale con la trafila, reticolo endoplasmatico, Golgi, per esosomi. Comincia a dire, non è così vero, ok? Perciò credo che bisogna essere pronti a rimettere un po' in gioco queste nozioni che noi tenevamo come delle cose decisamente molto assodate. Secondo me ci sono delle cose, c'è un sacco di cose che non sappiamo, e probabilmente anche nella comunicazione cellula-cellula, anche nel fatto di avere su delle cellule che sono proprio assieme, cucite, a parte le giunzioni gap che sono di passaggio. Io forse dirò un'eresia, però non escluderei anche in questo caso ci sia una possibilità di avere anche uno scambio molecolare tra molecole che appartengono alle due membrane che sono molto molto vicine. E questo potrebbe anche rendere conto di alcuni risultati dove, quando sono stati pubblicati, uno ha detto ma non era così vero. Ci sono dei peptidi che adesso vengono utilizzati anche per far entrare delle molecole all'interno, ci saranno frammenti di omeodomini, uno ha detto ma veramente gli omeodomini, cioè le omeoproteine, sono fattore trascrizionale importante durante lo sviluppo, una cosa, dice, perché dovrei avere un rilascio di queste perché se metto dei frammenti di omeodomini me li trovo dentro. Non c'è motivo altrimenti, cioè dentro ma nel citoplasma, non nella degradazione dovuta a endocitosi. E dunque, non so, si sente che probabilmente molte delle cose che per adesso noi escludiamo dovremmo ricrederci. Questo appunto, ma quello l'ho già detto, su quelle che sono il complesso che troviamo sulla localizzazione di questi altri componenti che a loro volta interagiscono con la TG9 in modo tale da avere quello che abbiamo già descritto, essere le attività associate al fagofono, quello vi dicevo AT6 e ATG6 e in realtà declino 1. Perciò che sia l'apporto di queste vescicole iniziali ulteriori che sono fonte di elementi di membrane che possono essere convogliati verso il fagofono che sta crescendo, stiamo facendo crescere questa struttura. Perciò, riassumendo, questo è nel lievito, ma la starvation possiamo avere mTOR che viene inibita, l'induzione dell'autofagocitosi, e attraverso il fagofono che cresce, questo deve andare a circoscrivere il materiale che è da eliminare. Questo materiale da eliminare può essere anche di due tipologie, e si parla di quelle che sono cytoplasm to vacuole targeting, CVT, perché sono elementi di membrane che isolano un contenuto citoplasmatico, ma non mitocondri o organelli grossi, ma piuttosto delle proteine che sono state selettivamente acchiappate da questo sistema, ed è quello che viene chiamato comunque con un'autofagia selettiva. Porta anche in questo caso comunque, perciò è più piccolo come struttura, ma doppio elemento di membrana, e poi sempre la fusione con quelli che sono il risultato della fusione tra un autofagosoma e un lisosoma. L'autofagosoma classico, che ha isolato sia elementi della struttura che dicevamo prima, non è esclusivo, ma anche organelli tipo i mitocondri, fusione, e sempre in questo caso la fusione, se diventa molto grosso e si vede all'interno della cellula, prende il nome di vacuolo. L'ho messa perché a volte c'è questa terminologia, oppure, come dicevamo prima, in microscopia anche a contrasto di fase, se uno vede una sua coltura cellulare che è in sofferenza, perché è vecchia, perché uno la lascia, è una piastra, si è completamente dimenticato in fondo all'incubatore, e se le guarda vede queste cellule che sono piene di vacuoli, vede questi cerchi bianchi, ed è frutto di questo tipo di fenomeno. Cioè sono possiamo vedere quelli che sono gli autofagosomi visti in microscopia elettronica e che mantengono, diciamo, è più difficile vederle subito, quando l'autofagia è un'autofagia di housekeeping, di turnover semplicemente degli organelli. Se c'è invece una situazione di stress molto forte e che il livello di autofagia è molto aumentata, tutto questo va a confluire, cioè non c'è il tempo dell'eliminazione, e finisce che si formano quelli che sono questi vacuoli presenti all'interno delle cellule poste in questa situazione di stress. Cioè per quello che prende a questo punto il nome di vacuolo. qual è stata l'accumulazione di tante di queste fusioni tra, da un lato, autofagosomi e i lisosomi. All'interno troviamo l'autophagic bodies e quello, dicevamo, questo elemento di membrana viene degradato. Perciò sia in un caso sia nell'altro, la membrana interna che circoscrive il materiale che deve andare verso degradazione viene anche lei stessa degradata. Siamo a questo. Perciò abbiamo detto che l'autofagia può essere selettiva o non selettiva. Possiamo avere, di nuovo, sempre di queste diverse molecole che associano il materiale che è da isolare rispetto a questo fagoforo iniziale, che avrà una dimensione in questo caso più piccola. E il contenuto è molto selettivo e dunque c'è poco citoplasma che è stato, o la frazione solubile è molto molto bassa. Sono strutture molto dense di proteine proprio perché è aver associato selettivamente quello che deve essere eliminato. Diversa è invece l'autofagia meno selettiva, soprattutto per quanto riguarda il materiale citoplasmatico, perché in questo caso, in pratica, prendendo organelli tipo i mitocondri, viene inglobato assieme una quantità di materiale citoplasmatico che non è stato selettivamente associato, ma è il frutto di più del fatto di essersi trovato nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Perciò questo viene indicata come l'autofagia non selettiva, è stata dimostrata in tutti gli eucarioti, non significa in realtà che non possano esserci dei segnali in modo tale da riconoscere ad esempio mitocondri alterati, mitocondri vecchi, mitocondri, non esclude questo, ma in opposizione alle altre forme molto più piccole, più dense e che associano singole molecole. Ce l'abbiamo quasi fatta. Perciò dal fagoforo all'autofagosoma, alla fusione con il lisosoma, alla degradazione. E su tutto questo e su in particolare i meccanismi di riconoscimento non ci sono ancora molti punti interrogativi, perciò molti di questi aspetti non sono ancora stati chiariti a livello molecolare. Buono per voi, direi. Uno dice, beh, per fortuna, così non me lo devo assorbire. Giusto, e in più vuol dire che dà del lavoro per chi arriva e c'è ancora qualcosa da capire su questo fronte. Perciò abbiamo fatto più o meno tutto il giro e vedete che fino lì si va molto su molecolare. Questo è ancora più, o ricorda comunque i principi della fusione e sulla specificità di riconoscimento, i meccanismi che permettono di, se c'è una forma di riconoscimento di organelli interni che vanno per forza degradati, sono ancora molti punti scuri. Però diciamo che sono stati fatti decisamente passi da gigante in quella direzione. O comincio e finiamo 10 minuti prima, cioè faccio mezz'ora su quella che è la migrazione, oppure se volete preferite fate un intervallo di 5-10 minuti e poi dopo riprendiamo. Ci vuole l'intervallo? Siete morti? Va bene, allora facciamo l'intervallo.